prenderci a cuore un po' il dialogo tra cultura e spiritualità, facciamo incontrare queste due dimensioni del vivere, fondamentali entrambe, perché completano l'umano. E l'abbiamo fatto dando l'appuntamento ad alcuni personaggi significativi dal lato sia culturale che spirituale che si sono mossi soprattutto nel Novecento. Per chi ha frequentato un po' la nostra casa si ricorda alcuni nomi, ad esempio abbiamo dedicato una serie di incontri a delle figure femminili, le cosiddette mistiche del Novecento, abbiamo presentato Hattie Hillison, Simone Weil, Madre Teresa. Poi siamo passati dalle figure sulla mistica maschile, sempre del Novecento, affrontando personaggi come Teilhard de Chardin, Giuseppe Lazzati e Dag Hammarskjöld. E lo scorso inverno, se vi ricordate, abbiamo concentrato la nostra attenzione su tre personaggi significativi che hanno concluso la loro vita in maniera tragica, da una parte, e altissima dall'altra, in un sguardo di fede nei campi di sterminio. E abbiamo affrontato quella splendida figura del pastore danese protestante Kai Munk, poi Edi Stein e ancora il pastore protestante Dietrich Bonhoeffer. Quest'anno, ecco, nel nuovo anno sociale, è nostra intenzione volgere il nostro sguardo ad Oriente, infatti anche questo ciclo si intitola Sguardo ad Oriente, perché ritengo opportuno, anzi fondamentale, che la spiritualità, la teologia occidentale si incontri o torni ad incontrarsi con l'Oriente cristiano. Quando parliamo di Oriente parlo ovviamente di Oriente cristiano. Quindi uno sguardo all'est, uno sguardo in particolare alla Russia. Affronteremo tre personaggi, sempre facciamo questi trittici, con personaggi significativi. Il primo lo affronteremo questa sera, Pavel Florensky. Il mese prossimo un'altra figura splendida nel panorama ortodosso, Vladimir Solovyov, e il terzo, Silvano del Monte Athos, un altro personaggio che va riscoperto senz'altro. Questo sguardo d'Oriente continuerà nella primavera prossima, penso nella tarda primavera prossima, quindi metto molto in là, non c'è data, semplicemente perché devo prepararmi a riguardo, con una retrospettiva su un grande regista russo che è Andrei Tarkovsky, presentando la figura, una figura di un uomo eccezionale, un uomo di altissima statura spirituale e grande regista, purtroppo poco conosciuto in Italia. Questa sera affrontiamo appunto Pavel Florensky con l'aiuto del professor Graziano Limba, che ringraziamo di essere presente. Così ve lo presento a livello di curriculum, ecco, poi che ci penserà lui a completare senz'altro il suo bagaglio, ecco, in qualche modo culturale. Tra l'altro giovane, ho scoperto che ha soltanto un anno più di me, quindi molto giovane, professor Lingua, no, 42 anni, no? Quindi è giovane. Insegna filosofia teoretica presso l'Università di Torino ed è visiting professor di studi religiosi presso il St. Mary's College del Maryland. Ora questa università ha due sedi, una nel Maryland e uno qui in Italia, o anzi ha più sedi all'estero, mi dicevi, di cui una ad Albert, il collegio americano, dove tiene lezione. Arrivi forse proprio da lì, però sì. E si è occupato di filosofia della religione e di filosofia sociale, lavorando sulla tradizione russa e sul pensiero francese contemporaneo. Ha scritto diversi lavori, tra cui Oltre l'illusione dell'Occidente, proprio il lavoro su Flonieschi, e i fondamenti della filosofia russa. La guerra delle immagini, un altro titolo di un suo testo, e ha inoltre curato Religione e religione pubblica e Ripensare la laicità. È inoltre direttore della rivista online Lessico di Etica Pubblica e direttore scientifico della Summer School Internazionale Religione e Sfera Pubblica, che si tiene da 4 anni presso la sede di Cuneo dell'Università di Torino. Il professor Lingua è cuneese. E dopo questa presentazione lascio la parola al professore.
Sì, grazie, sono molto felice di essere qui con voi, anche perché spiegavo a Don Paolo che quando facevo il ginnasio ebbi una bellissima esperienza da volontario del Cottolengo a Cuneo, ed è rimasto un po' nel mio cuore questa cosa del Cottolengo, la sensibilità e la spiritualità del Cottolengo. Però questa sera io devo parlare di Flarienski, che è questo personaggio che magari pochi conoscono perché è abbastanza stato riscoperto da poco. È un personaggio che ha vissuto sulla propria pelle la tragica storia della Russia del Novecento, e quindi ha vissuto e ha pagato con la vita la presenza dello stalinismo, ha pagato con la vita perché è un martire della Chiesa russa, è stato fucilato l'8 dicembre 1937. E pensate che sua moglie ancora nel 39 scriveva una lettera al Soviet Supremo chiedendone la liberazione. Soltanto nel 45 si seppe che lui era morto, quindi questo vi dà anche un po' la situazione che viveva questo popolo sotto il totalitarismo staliniano. Io cercherò di raccontarvi qualcosa, magari se mi posso mettere in piedi mi sento più a mio agio, intanto non è una lezione, la
Prego, prego.
facciamo. Sono più a mio agio e forse evito di addormentarmi avendo sulle spalle una giornata intera di lavoro. No, dicevo, io ho pensato di presentarvi la sua figura facendo interagire quella che è la sua storia personale, la sua vicenda personale, con quello che ha pensato da un punto di vista filosofico e teologico, direi, anche se Flarienski innanzitutto è un matematico ed uno scienziato, quindi sarebbe molto interessante vedere i lavori importanti che lui ha fatto, le scoperte importanti che ha fatto, anche durante il periodo in cui era prima nel lager in Siberia e poi nelle terribile gulag delle isole Solovskij, che era un po' il gulag. Primo grande gulag del periodo staliniano, tra l'altro un gulag che venne proprio provocatoriamente messo, installato in queste isole che erano la sede di un grandissimo monastero, e quindi questo monastero è diventato uno dei carceri più tremendi dove sono stati portati gran parte degli intellettuali che subivano le purghe staliniane e dei sacerdoti, degli esponenti della Chiesa ortodossa. Dicevo, voglio cercare di farvi vedere come la vita di questa persona sia fortemente legata all'eredità che ci ha lasciato, ai suoi scritti, alla sua testimonianza, alle sue lettere, perché aveva un intenso rapporto epistolare prima con i suoi colleghi e poi con i suoi figli e con sua moglie nei 5 anni in cui è rimasto nei gulag staliniani. Perché mi interessa molto farvi vedere questo nesso? Perché questo autore, che è stato chiamato il Leonardo da Vinci russo per la
genialità che aveva, per la capacità di intervenire in ambiti di ricerca estremamente diversi tra loro. Non so, ha fatto tutta una serie di scoperte sui metodi di tecnologia, sui metodi di estrazione dello iodio dalle alghe, ha studiato la resistenza dei materiali in a bassa temperatura, è stato ingegnere elettrico al Gavel Troal, diciamo così, all'azienda di elettrificazione della Russia. È stato un grande conoscitore dell'arte antica russa, dell'arte dell'icona, un grande studioso di filosofia del linguaggio. Insomma, ha una capacità di intervenire in tantissimi ambiti sempre con un'estrema precisione, mai banalmente. Però tutti questi interventi sono in qualche modo legati alla sua visione del mondo, al modo con cui ha interpretato la vita, al modo con cui ha interpretato la relazione con il mondo, la relazione con gli altri, la relazione con la propria tradizione, con la propria appartenenza alla Chiesa ortodossa. Uno dei motivi per cui venne incarcerato fu che non lasciò mai l'abito talare. Voi sapete che specialmente dopo il 21, dopo il 1921, quando si irrigidisce un po', siamo ancora durante la nuova economicesca politica, quindi ancora in un periodo abbastanza, tra virgolette, libero, no? Però viene imposto ai sacerdoti ortodossi di abbandonare l'abito talare, di ritornare all'abito borghese. Bene, Florensky non ha mai abbandonato l'abito talare, l'ha tenuto fin quando gliel'hanno strappato la prima volta che l'hanno arrestato, e diversamente partecipava alle riunioni degli ingegneri, alle commissioni di cui era un importante esponente, sempre vestito in abito talare, per dire una specie di fedeltà assoluta alla sua provenienza, a quello che era, a quello che aveva voluto essere. Dico questa cosa qui perché è estremamente importante anche per capire lo sviluppo e l'accompagnamento che questa vicenda personale ha rispetto alla vicenda della Russia del Novecento. La Russia del Novecento, dicevo prima con Don Paolo, la Russia purtroppo ha sempre subito, è passata da una dittatura ad un'altra, è passata da un totalitarismo ad un altro, dallo zarismo al bolscevismo, allo stalinismo nelle sue forme più radicali. C'è stato un momento, la perestroica, in cui sembrava che ci fosse una grande apertura, no? Io mi ricordo, io il primo anno che sono andato a studiare in Russia era il 1991, proprio il periodo in cui c'era stato il famoso golpe, il 21 agosto del 1991. E c'era questo, si respirava, no? Questa specie di desiderio di grande apertura. Io non credo che adesso si respiri più molto, sono 7 anni che non torno, ma insomma, mi sembra che sia ritornato di nuovo questa cosa. Quindi la storia della Russia del Novecento è una storia tragica, e accanto a questa storia c'è la storia di Pavel Florensky. Lui era nato nel 1882, era nato in Azerbaigian perché suo padre era un ingegnere delle ferrovie dello Stato, quindi la moglie seguiva suo padre, studia a Tbilisi in Georgia e poi nel 1900 si iscrive all'Università di Mosca, alla facoltà di matematica. In 4 anni fa si laurea in matematica, con una brillante tesi sul concetto di discontinuità matematico. E gli viene proposto di proseguire a studiare matematica e lui sceglie invece di iscriversi alla facoltà teologica della laurea di San Sergio, al seminario, diremmo così, no? Teologico. C'è una lettera molto interessante che scrive alla mamma, perché la famiglia non capisce molto questa cosa, no? Scrive alla mamma: io ho bisogno di essere fedele fino alla fine alla mia terra, l'anima della Russia è la teologia, non è la matematica, e quindi io devo riuscire a riconciliare la spiritualità russa con le mie ricerche scientifiche, e quindi mi iscrivo alla facoltà teologica. Anche lì studia presenta una tesi molto importante che diventerà poi la base del suo libro più importante, La colonna e il fondamento della verità, che è un libro anche tradotto in italiano, che vi consiglio, un libro veramente significativo, è un librone, però è, credo è una delle testimonianze più interessanti di che cos'è la spiritualità russa del Novecento. Quindi entra in accademia e immediatamente laureato gli viene offerto un posto di insegnamento, insegna storia della filosofia in accademia, si occupa in particolare di Platone perché era chiaro anche questa sua sensibilità spirituale si avvicinava molto alla filosofia di Platone, scrive un libro di interpretazione del platonismo molto interessante per chi fosse interessato a queste cose più filosofiche, tradotto in italiano con il titolo Il significato dell'idealismo. E poi scoppia la rivoluzione russa. Scoppia la rivoluzione russa in un momento in cui nella Chiesa ortodossa c'era un certo fervore di rinnovamento. La rivoluzione russa si scoppia durante il sinodo della Chiesa russa, c'era un dibattito anche molto interessante sulla necessità di in qualche modo rinnovare, non nel senso di modernizzare come lo penseremo noi. Ecco, se io dovessi dare un titolo a questa nostra conversazione, direi che il titolo più giusto per rappresentare la figura di Fabienski è il titolo Ritornare alla radice. Il suo problema non è mai quello di essere più nuovo dell'ultima novità che c'è sul mercato, ma quello di essere fondamentalmente, profondamente fedele alla sua radice, fedele alle radici. Per il cristianesimo la fedeltà alle radici, per il cristianesimo ortodosso è la fedeltà alla spiritualità bizantina originaria, la fedeltà al momento monastico, a San Sergio di Radagnez e altri santi del periodo tardo medievale, e la fedeltà a questo modo di pensare. Quindi per lui il rinnovamento della Chiesa, questo momento di grande rinnovamento che si sentiva nel 16, 17, 18, era un ritornare alla Chiesa delle origini, nel senso della Chiesa bizantina, nel senso anche della Chiesa cristiana delle origini. Perché secondo lui questo sarebbe stato il vero rinnovamento. Qui vedete che c'è anche una similitudine, una somiglianza con alcuni elementi che troviamo poi nella teologia cattolica e nella teologia protestante nel Novecento. Comunque scoppia la rivoluzione russa e la rivoluzione russa è una cesura, un'interruzione drammatica della sua vita di studioso, perché nel 1918, alla fine del 1918 viene chiusa l'Accademia Teologica, cioè viene prima allontanato dall'Accademia Teologica, poi l'Accademia Teologica viene chiusa, lui si trova senza il lavoro di professore e ritorna ai suoi interessi, cioè viene in qualche modo, tra virgolette, costretto a tornare a quelli che erano i suoi interessi scientifici originali, e comincia tutta una serie di lavori legati agli studi dei materiali elettrici, legati alla compilazione dell'enciclopedia tecnica sovietica, per cui scrive tantissime voci, si occupa di chimica, si occupa di teoria della spazialità, insegna per un certo periodo al Vuk-Tiemas, che era una specie di Bauhaus, potremmo dire così, moscovita, no? Un posto dove si insegnava il design, l'arte applicata, e lì insegna teoria dello spazio, fa tutta una serie di studi in questo periodo sulle icone russe, perché entra nella commissione per la salvaguardia e la tutela del patrimonio artistico nazionale, cioè fa tutta una serie di cose, di servizi al governo rivoluzionario, che gli riconosce una competenza e un'intelligenza tale per cui non può essere escluso da questo momento, da questo primo momento post-rivoluzionario. Poi le cose peggiorano, sapete che il passaggio in particolare nel 27 tra Lenin e Stalin peggiora notevolmente la libertà, in Russia, e lui infatti viene una prima volta arrestato nel 28, poi definitivamente mi pare nel 31, nel 30, insomma, definitivamente deportato in Siberia. Continua anche in Siberia a lavorare, lavora appunto sulle condizioni dei materiali a basse temperature, poi viene spostato poi alle isole Solovsky, dove terminerà la propria esistenza. Questi tre giorni, dal 7 al 9 di dicembre, vennero uccise 350 persone, quelle considerate più pericolose, ed è una delle prime grandi purghe staliniane. Poi il sistema concentrazionario staliniano cambia notevolmente negli anni 30, perché all'inizio sono quelli che noi chiamiamo i lager, erano dei campi di lavoro e di rieducazione contro chi era controrivoluzionario, cioè pensava contro la rivoluzione bolscevica. Poi diventano dei veri campi di concentramento e dei veri campi di eliminazione, campi di sterminio. La cosa impressionante, se vi interessa, sono molto belle le lettere che lui scrive alla sua famiglia. Lui aveva la possibilità di scrivere, quando era in Siberia, tre lettere al mese, quando era poi agli isole Solovsky soltanto più una o due lettere al mese, e scrive queste lettere. Lui aveva cinque figli, di cui uno piccolo, di 4 anni, quando è stato arrestato. Scrive queste lettere veramente straordinarie, dove mette insieme, e qui gli fa proprio capire come riuscisse a far interagire la vita, l'esperienza con la sua ricerca, no? Mette insieme le sue scoperte scientifiche, riflessioni generali sulla cultura, sul ruolo della cultura russa, della tradizione ortodossa, con un'attenzione estrema ai piccoli particolari. Chiede alla moglie che cosa dà da mangiare ai figli, gli suggerisce determinate vitamine, ipotizza delle diagnosi per il figlio più piccolo che ha dei problemi di salute, e così via, no? Ecco, queste lettere sono tradotte in italiano con il titolo Non dimenticatemi, sono pubblicate da Mondadori, sono una collezione di una testimonianza spirituale straordinaria, molto simili, prima si parlava di Dietrich Bonhoeffer, molto simili all'esistenza resa di Dietrich Bonhoeffer, dove vedi veramente come persone con un grande spessore spirituale siano in grado di affrontare queste situazioni con una capacità. Lui diceva, scrive ai suoi figli, non fate mai nulla per caso, fate ogni cosa, riempite ogni cosa che fate di senso, perché fare le cose per caso, lasciare che le cose siano, è un modo per dimenticare ancora una volta la propria radice, la fedeltà a quello che si è veramente. Ora, in queste lettere, per darvi un po' il quadro, il contesto dentro cui lui ha agito, è morto a 55 anni, quindi è morto molto giovane, è stato ammazzato molto giovane, avrebbe potuto ancora offrire moltissimo alla cultura mondiale, anche alla cultura russa. Purtroppo uno dei grandi problemi dei totalitarismi del Novecento è il fatto che i paesi che sono stati vittime di totalitarismo, questo vale anche per l'Italia, hanno visto la fuga dei cervelli. No, noi oggi parliamo moltissimo di fuga dei cervelli, in qualche modo anche noi stiamo perdendo intelligenze. Però lì in Russia si vede molto bene, specialmente nel 27, quando molte intelligenze vengono mandate all'estero, vengono espulse dalla Russia, filosofi, ingegneri, eccetera, perché non sono compatibili con l'idea rivoluzionaria. Questa è stata una grandissima perdita per la Russia. Dicevo, in queste lettere si vede molto bene quello che è il contesto da cui arriva Florensky, quella che è la spiritualità ortodossa di Florensky. Florensky concepisce la cultura in questo modo, cioè ritiene che ci sia una grande differenza tra la cultura russa e la cultura occidentale, in questo appartiene a quella corrente, diciamo, appartiene in qualche modo a quella corrente che è conosciuta come la corrente degli slavofili, no? Lui ritiene che c'è una grossa differenza tra l'Occidente e la Russia, perché la Russia ha una capacità di produrre un pensiero radicalmente correlato con la vita concreta, mentre l'Occidente è intellettualista, cioè produce un pensiero, una filosofia, una teologia staccata, astratta dalla vita concreta, che non è in grado di interpretare veramente la vita, non è in grado di assumere, dice lui, la vita e quindi dare senso alla vita. C'è una specie di scollatura che lui vede molto nella cultura occidentale, in particolare nella cultura post-illuministica, anzi lui fa risalire questa scollatura al Rinascimento e alla scienza fatta dal Rinascimento della centralità del soggetto contro la centralità del senso delle cose, del senso oggettivo delle cose, potremmo dire. Questa è quella che lui chiama l'illusione dell'Occidente. Questo libro che io scrissi nel 99 su Florienzi, allora era appena l'inizio in cui c'erano gli studi, erano state pubblicate le sue cose, oltre l'illusione dell'Occidente, mi sembrava il titolo migliore per esprimere questa cosa: l'Occidente, la filosofia occidentale, il pensiero occidentale è una grande illusione fondata sulla centralità del soggetto creatore, del soggetto che è in grado di governare, di catturare le cose, di dominare le cose come semplici gli oggetti, di trasformare gli oggetti come semplici strumenti a disposizione, mentre il pensiero russo non ha questa mania oggettivante, non ha questo bisogno rapace, dice Florienzi, di catturare la realtà. La filosofia russa, il pensiero russo lascia essere le cose, coltiva le cose perché fioriscano, le lascia apparire. C'è questa dimensione, potremmo dire così, di benevola attenzione nei confronti della realtà perché si manifesti per quella che è. Allora, la differenza tra Russia e Occidente da un punto di vista quindi di pensiero, secondo Florienzi, la differenza tra un pensiero astratto razionalistico, quello occidentale, e un pensiero simbolico, quello orientale, quello russo. Un pensiero simbolico dove il simbolo è una esperienza di passaggio tra una pluralità di strati. Adesso mi spiego meglio, questo è uno dei punti fondamentali della sua filosofia, tant'è che quando scrive l'autoreferato, cioè scrive una specie di curriculum, no, per dire io ho studiato questo, questo e quest'altro, dice il problema fondamentale che io ho sempre avuto è stato il problema del simbolo, cioè come unire strati diversi della realtà. La realtà non è mai semplicemente lo strato esteriore che appare. Qui c'è una implicita polemica nei confronti del positivismo. Siamo alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, quindi c'è questa sensibilità positivistica per cui la scienza, studiando empiricamente le cose, saremmo riusciti a migliorare il mondo, il progresso, non ci sarebbe più stato, saremmo riusciti un giorno anche a combattere tutte le malattie, no? Pensate che per esempio nell'Enciclopedia Britannica, nell'edizione del 1901, alla voce tortura si dice no, la tortura è un fatto del passato, l'illuminismo ci ha spiegato, ci ha fatto capire che la tortura non è uno strumento da utilizzare, quindi è scomparsa o scomparirà presto dalla faccia della terra, e questo l'hanno detto una trentina d'anni prima delle camere a gas di Auschwitz e una ventina d'anni, un 25 anni prima di quelle che saranno le torture che subirà per esempio l'Ucraina sotto lo stalinismo o così via, no? C'è questa idea del progresso, della capacità della scienza di risolvere tutto, ecco, secondo Florienzi è una grande illusione, che l'Occidente ha avuto. Un'illusione però estremamente pericolosa, che si può combattere soltanto se si riesce a capire che il mondo ha diversi strati e la capacità di conoscere è la capacità di entrare in profondità, di passare questo strato superiore, quello che lui chiama la pelle delle cose, passare la pelle delle cose, il fenomeno, per andare a cercare la radice delle cose, che è sempre più profonda dell'apparire immediato, è sempre qualcosa di più profondo, che richiede più attenzione, che richiede più fatica del semplice sforzo sperimentale dello sguardo della scienza. E qui vediamo già come lui, grande scienziato, ha una percezione dei limiti della scienza, ma non nel senso della scienza arriva solo fino a un certo punto, poi zacchete, entra in gioco la fede, entra in gioco. No, la scienza è un tipo di conoscenza dell'uomo estremamente importante, ma che raggiunge un livello della realtà. La realtà ha molti più livelli. La realtà è fatta da diversi mondi. C'è una bellissima lettera dentro la colonna Il fondamento della verità che si intitola I due mondi, ed è una lettera fondamentale per capire questa idea cosmologica che lui ha, che sembra un platonismo, ma vedremo non è un dualismo platonico. L'idea che esista un mondo visibile, che è quello evidentemente tutti sperimentiamo, ma che dentro il mondo invisibile sia come incastrato un mondo invisibile. Un mondo o una serie di mondi, una serie di realtà molto più profondi che appaiono in determinate situazioni, che si manifestano in determinate situazioni, ma che hanno bisogno di grande fatica, di molta più fatica della scienza per poter essere penetrati realmente, e che non possono mai essere penetrati nel senso in cui la scienza penetra il primo livello, perché la scienza penetra il primo livello, conosce la pelle delle cose attraverso un'oggettivazione delle cose, cioè le mette lì davanti, le distanzia, le guarda oggettivamente, le studia, ne costruisce i confini, ne definisce attraverso la matematica e attraverso i numeri, le forme e le misure, ma non ha strumenti per andare al di là di questa oggettivazione. La vera conoscenza non può mai essere una sola oggettivazione, l'oggettivazione è solo il primo passo. È molto interessante questo che lui dice più volte, cioè, io voglio conoscere una realtà, sì, innanzitutto devo allontanarla, perché se devo conoscere una cosa, se me la metto così, evidentemente non la conoscerò mai, devo prendere le distanze, devo prendere le misure, se vogliamo, però una volta che ho ridotto questa cosa ad un oggetto, non ha più nulla da dirmi. Solo ricollocato, solo spazio che occupa, solo il suo peso, su tutta una serie di dati, ma rischio di non cogliere l'aspetto più profondo, cioè cosa significa per me. Perché avvenga questa cosa io devo fare un passo in più. Questo passo in più che lui descrive anche da un punto di vista scientifico, dicendo che bisogna passare da una concezione quantitativa della scienza a una concezione qualitativa della scienza, e qui si aprirebbe un enorme capitolo di quale ruolo di determinati pensatori russi, non soltanto Flavinsky, ma Vernadsky e altri pensatori, nelle grandi evoluzioni scientifiche del Novecento, il passaggio per esempio dalla centralità della chimica alla centralità della biologia, il concetto di sistema, l'idea stessa dell'ecologia, però non posso entrare qui dentro. Ciò che mi interessa è dire il bisogno fondamentale di Flavinsky è quello di trapassare gli strati della realtà. Allora, per capire il senso del simbolo bisogna capire che esistono delle situazioni dove l'invisibile si manifesta maggiormente nel visibile. Cioè ci sono, lui le chiama situazioni di confine, ci sono esperienze dell'uomo di confine dove la differenza tra il visibile e l'invisibile, lo strato, la pellicola che copre l'invisibile è più traslucida, e più trasparente. E queste esperienze sono, secondo Florensky, molte, anche la stessa esperienza della conoscenza, anche della conoscenza scientifica, è già un modo di passare gli strati, perché una cosa è guardare il mondo in termini semplicemente naturali, come potrebbe fare chiunque, no? Che vede una cosa e dice questa è una sedia, un altro è già l'approfondimento che fa lo scienziato, però ci sono dei momenti particolarmente importanti di trasparenza e di passaggio da un livello della realtà ad un altro. Questi momenti sono, secondo Florensky, fondamentalmente il culto, l'icona, il nome e il santo. Adesso io, quanto ho ancora a mia disposizione? Un quarto d'ora. In questo quarto d'ora vi racconto questi quattro momenti, che sono delle esplicitazioni. Adesso poi, se vogliamo poi entrare in aspetti più filologici, lo faccio, non mi sottrago, però mi piaceva dare un quadro, come dire, d'insieme, no? Anche non fedelissimo alla scrittura florenziana, ma che desse il senso, anche il gusto di affrontare questo pensatore. Dicevo, il culto è, secondo lui, uno dei momenti di traslucidità, di trasparenza tra i due mondi. Perché? Perché il culto è direttamente collegato, la parola culto per lui è direttamente, appartiene all'ambito semantico della cultura. Originariamente la cultura era un atto cultuale, la prima forma di produzione culturale è religiosa, è cultuale, è rendersi conto che per vivere bene in questo mondo bisogna collegarsi, creare delle relazioni con un mondo che trascende questo mondo. Che non basta questa realtà, non basta la realtà fisica, questa è una percezione che l'uomo primitivo ha fin dall'inizio, tant'è che Florensky fa uno studio, per esempio, sulla nascita della pittura come prima espressione dei graffiti preistorici, come prima espressione culturale, perché l'uomo della preistoria ha bisogno di disegnare ancora prima di parlare, perché è una forma culturale, è una forma di trapassamento di quella realtà che ha davanti per cercare qualcos'altro, per esempio per cercare una memoria, per lasciare una traccia, per lasciare un segno. Allora il culto in generale è questa cosa qui, e in particolare il culto ortodosso ne è un'espressione sintetica, perché il culto ortodosso, voi sapete, la liturgia ortodossa è una liturgia, dice Florensky, è un'opera d'arte, è una forma sinestetica, perché si vede, si sente, c'è l'incenso, ci sono tutti i sensi, sono coinvolti in una specie di grande danza liturgica che rende onore a Dio. La liturgia ortodossa, il centro della liturgia ortodossa, secondo Florensky, è questa dimensione dossica, si dice tecnicamente, cioè la dimensione del rendere gloria a Dio, non è la richiesta, non è la preghiera di domande, è la gloria, cioè far vedere la pesantezza, la forma, la bellezza di Dio che entra dentro il mondo, nella comunità che prega. Prima ho visitato questa casa di spiritualità, sono stato molto colpito dalla grande presenza di icone e da questi bellissimi mosaici che ci sono nella chiesa, no? E spiegavo a Don Paolo come chi studia la tradizione ortodossa poi patisce molto con le chiese, alcune chiese anche cattoliche, ma poi i templi protestanti, dove non c'è niente, no? Dove tutto è vuoto, dove le pareti sono bianche. No, invece pensate alle chiese russe, piene di immagini, questa è la danza della visibilità, no? Entri dentro a questa chiesa e sei in compagnia di tutti i santi, in compagnia di tutti quelli che hanno preceduto, che ti hanno preceduto nella comunità di coloro che credono in Gesù Cristo. Cioè è una specie di esperienza di compagnia generale con esseri viventi, perché una caratteristica che ha l'icona russa è quella di pensare che nell'immagine c'è la presenza di ciò che è rappresentato, non è soltanto una, diciamo così, un segno che rimanda a qualcos'altro, un ricordo, una memoria, no, è proprio una presenza. Quindi il culto ortodosso come primo grande luogo di traslucidità, di passaggio tra diversi strati della realtà. Un secondo luogo di passaggio tra diversi strati della realtà è il nome. Che cos'è il nome? Fluminense è famoso all'interno del dibattito filosofico soprattutto per quella che viene chiamata la filosofia del nome. Cioè lui ha scritto, tra l'altro questi sono testi che ho tradotto io dal russo, era uscito nel 2003 questo libro, Il valore magico della parola. Ci sono molti testi di Florensky sulla forza concreta, di intervento concreto sulla realtà della parola, che non è soltanto un flatus vocis, non è soltanto un suono, non è soltanto l'articolazione di un suono, no? È qualcosa di più, è la presenza, è il farsi, l'istituirsi della presenza delle cose. E qui c'è una teoria molto interessante, anche se evidentemente nel dibattito poi della filosofia del linguaggio anche molto contestata. Lui è un realista, cioè ritiene che debba essere combattuta una concezione della parola meramente convenzionale. Cioè le parole non sono un'invenzione, non è che gli uomini a un certo punto si sono messi d'accordo che questa cosa qui si chiamava sedia. No, oggi noi chiamiamo questa cosa sedia perché c'è una radice, cioè arriva da un'altra lingua, che a sua volta arriva da un'altra lingua, cioè c'è un legame originario tra il nome e la cosa. Una teoria peraltro che sosteneva già Platone nel Cratilo, nel dialogo del Cratilo, sosteneva una tesi di questo genere, cioè i nomi sono strettamente legati alle cose. Questo vale particolarmente per i nomi delle persone. Una delle opere di Florensky è una specie di dizionario onomatologico sul significato del nome delle persone. Lui fa un esempio in uno di questi scritti, dice: se io chiamo mio figlio Napoleone, istituisco in lui o un terribile senso di inferiorità, perché quando sarà grande chi lo chiamerà Napoleone se lui è un poveretto, oppure istituisco in lui una forza grandissima perché lo faccio essere, chiedo che sia come Napoleone. Oppure pensate al ruolo della parola nell'incantesimo o al ruolo della parola nell'esorcismo. La parola fa essere una cosa. Il comando dell'esorcista fa essere o non essere una determinata cosa. Quindi c'è questa grande fiducia nel valore concreto della parola e nella potenza magica non nel senso della magia banale, ma nel senso rinascimentale del termine, cioè capacità di intervento, capacità di relazione della parola. La parola non è solo una semplice convenzione, un semplice accordo che nasce così casualmente. Le parole hanno sempre, infatti lui ripete sempre questa espressione, le parole hanno sempre una storia. Se tu vuoi conoscere, il primo lavoro che devi fare è studiare la storia, l'etimologia delle parole. Nella parola c'è un bellissimo testo in cui si dice la parola è come uno scrigno. Se tu hai una chiave, apri questo scrigno, dentro ci sarà un tesoro. Se tu ti limiti a guardare lo scrigno dall'esterno, sì, vedi una cosa bella, ma ti manca il tesoro, che è ciò che c'è dentro nella storia di questa parola. Quindi il nome ha questa potenza di penetrazione, in particolare il nome di Dio. Il nome di Dio è la sua presenza. E qui si giustifica, secondo lui, la tradizione esicasta o esicastica della ripetizione del nome di Dio. Perché ripetere il nome di Dio? Perché la litania, la ripetizione di nomi di Dio? Pensate che in tutte le grandi religioni del libro c'è questa preghiera litanica della ripetizione di 90 nomi di Allah, eccetera, sono un modo per rendere presente attraverso la parola, o meglio, lasciare che la parola renda presente, perché non è il parlante che fa la parola, è la parola che fa il parlare. Qui c'è una forma molto oggettiva della parola, non è la parola non è mai il termine in un vocabolario, è la vita, l'ergon, l'energia che è dentro al parlare concreto, che fa essere le cose, che emerge come se emergesse dalle cose, è come se fosse il volto delle cose, tant'è che se voi pensate, se io non conosco il nome di una cosa, non la conosco, la tendenza a la capacità di conoscere qualcosa e dargli un nome. L'Antico Testamento, la Bibbia lo racconta nel Genesi, la nominazione e il far essere le cose in quanto entrano in relazione con me. Quindi il nome di Dio, è uno di questi luoghi di trasparenza. Un altro luogo di trasparenza è il santo. Che cos'è il santo? La persona santa. Allora, Florensky ha un profondissimo culto delle persone, dei padri spirituali. Ne incontra, ha due padri spirituali nella sua vita molto importanti, ha una venerazione per le persone che hanno una profondità spirituale, infatti dice la luminosità degli occhi di determinate persone, il poter entrare in contatto con loro è uno spazio di trasparenza, è un luogo di soglia, no? Li chiama Scacciocca questa cosa, la soglia, cioè il momento di passaggio alla soglia è sempre una divisione, perché sì, da una parte c'è il visibile, dall'altra parte c'è l'invisibile, ma è anche un luogo di trapasso, di passaggio, di comunicazione, no? E lo Stagiez, il padre spirituale, colui che ha interiorizzato una relazione spirituale, può anche essere una relazione spirituale filosofica, può anche essere una relazione spirituale che non ha il nome di Dio, ma ha altri nomi, però è fatto da profondità spirituale. Ecco, questa testimonianza è un luogo di trasparenza. Ma c'è poi l'ultimo luogo di trasparenza, con questo così chiudo, il più importante, quello che lui ha studiato di più, che è l'icona, l'icona ortodossa, l'icona russa. L'icona è una finestra tra, usa proprio questa metafora Florensky, una finestra tra il mondo che si vede e il mondo che non si vede. Che cos'è una finestra? Una finestra è una trasparenza. Noi della finestra ciò che dovremmo dire è il vetro, ma il vetro non si vede, la finestra ci serve per vedere al di là, la finestra non è il contorno, la finestra è quel passaggio, è quella zona di passaggio, quella zona che mi permette di dare profondità a questo mondo, perché vedo qualcosa che sta al di là, cioè gli dà profondità, gli dà spessore. L'icona è una finestra perché è un tipo di pittura molto particolare, cioè anche la modalità formale con cui viene costruita un'icona è un messaggio, è un indirizzo all'occhio, tant'è che lui è profondamente contrario e contrappone la pittura rinascimentale realistica e l'irrealismo dell'icona. L'icona non è una rappresentazione di cose che si vedono. Sì, si vedono figure, però c'è un profondo irrealismo in queste figure. No? Il problema dell'icona non è rappresentare le cose così come sono. Questa è un'ossessione occidentale rinascimentale, cioè il bisogno di, attraverso la prospettiva, chiaroscuro, diverse tecniche, rappresentare le cose come sono. Ma questo dice che è un inutile doppione, perché io dovrei guardare un ritratto, è molto meglio guardare la persona in carne ed ossa. Sì, mi può servire il ritratto perché quando non c'è più mi ricordo di lui, ma sarà semplicemente un ricordo come poteva essere una lettera che mi ha scritto o la sua firma messa da qualche parte. La potenza della pittura è la capacità di far vedere ciò che non si vede, no? È la capacità di rappresentare ciò che normalmente non si vede, è la capacità di rappresentare uno sguardo altro sulla realtà di tutti i giorni, è una forma di trasfigurazione della realtà. E proprio per questo ha bisogno di una tecnica particolare. Lui ha studiato molto nella prospettiva rovesciata, un testo anche questo tradotto in italiano, ha studiato molto la tecnica dell'icona per mostrare come il modo stesso con cui l'iconografo fa l'icona dice già il modo con cui tu la guarderai. L'icona non può essere un idolo, L'icona può essere soltanto una finestra di trasparenza. E qui riprende, è molto interessante che perché uno dei primi nel Novecento a farlo, riprende la grande discussione interna al cristianesimo sul ruolo delle immagini e sulla legittimità della rappresentazione di Dio, che è una questione molto importante per la teologia anche occidentale, che è stata lasciata da parte. Florensky lo dice chiaramente, perché noi siamo logolatrici. Gli occidentali hanno messo al centro un'interpretazione parolaia del Logos di Giovanni. Il Logos che diventa carne di Giovanni è un corpo che si vede, per gli occidentali è diventata una parola che risuona senza spessore, no? Allora, questo fatto dell'avere davanti dei corpi, della visibilità e del modo con cui tu guardi la realtà in termini non idolatrici è un tratto tipico dell'icona nel modo stesso in cui è costruita, per esempio nelle tecniche che usa. L'immagine dell'icona non crea l'illusione di una rappresentazione naturalistica, non ha un punto di fuga, non rispetta la prospettiva centrale, anche se la prospettiva centrale, lo sapete, che era già conosciuta, anche se non poi matematicizzata come avviene con l'Alberti, ma era già conosciuta nell'antichità, rifiuta la prospettiva centrale, utilizza una pluralità di prospettive, ogni oggetto ha una sua prospettiva. Se guardate quelle icone che ci sono nel corridoio, spesso, non so, Cristo tiene in mano un libro, la prospettiva del libro è completamente sfasata rispetto alla prospettiva del Cristo, oppure la faccia di Cristo non rispetta il chiaroscuro, si dilata, è come se si dilatasse. Perché? Perché rispetta una tecnica molto precisa, codificata, che si chiama la prospettiva rovesciata, che non ha il fuoco alle spalle del primo piano del dipinto, ma il fuoco davanti, per cui l'immagine è come se venisse, si manifestasse, non fuggisse verso l'esterno per creare profondità. Questa profondità della rappresentazione, non so se questo è chiaro, è un po' complessa come cosa, nel senso che è proprio una tecnica codificata durante il periodo bizantino, che serviva perché era un modo per cercare di vedere le cose come oggetti con una loro forza. Ciascun personaggio rappresentato ha una sua forza, non può essere incasellato dentro uno schema precostituito dove il soggetto che guarda è quello che misura e mette in ordine le cose. La realtà è una pluralità di punti di forza fondamentalmente disordinata ma organica, cioè ha una forma nella sua pluralità, non è un meccanismo, non è una rete. Allora, per esempio la prospettiva rovesciata, adesso non entro in altri aspetti, però la tecnica con cui è costruita, la spiritualità del pittore è fondamentale. L'idea che l'icona, per esempio Tarkovsky fa un bellissimo film dedicato a Andrei Rublev, che è uno dei più grandi pittori di icone, famoso pittore della Trinità e di altri importanti capolavori della pittura del XIV-XV secolo russo. Andrei Rublev era proprio un'esperienza e un esempio di questa necessità di un'esperienza spirituale. Il pittore, per poter rappresentare ciò che non si vede, deve vederlo nella propria anima. Questo in qualche modo secolarizzato ce l'ha ancora. Chiunque sperimenta la creazione artistica sa che vedere veramente comporta in qualche modo un'ascesi, uno sforzo, una fatica, non è qualcosa di immediato, non è il primo sguardo sulla realtà che produce la pittura. Però qui questo aspetto è notevolmente sottolineato, cioè tu non puoi arrivare allo strato profondo, rappresentare ciò che non si vede, rappresentare la realtà che in fondo è la realtà di Dio, i santi, Cristo, la madre di Dio, tutti questi elementi che non sono di questo mondo, pur essendo stati visibili, se non riesce a penetrarne attraverso un'ascesi il senso profondo. Per cui la pittura dell'icona è una pittura di idee, non è una pittura di figure. Le figure sono sempre idee della mente, sono sempre idee del cuore, prodotto di questa ricerca. Ed è un prodotto comunitario, questo è un altro aspetto molto interessante che dice questa capacità simbolica dell'immagine iconica. L'icona raramente è firmata, soltanto appunto in determinati casi grandi maestri spirituali possono firmare l'icona. Normalmente l'icona non ha una firma. Perché non ha una firma? Perché non è prodotto di una sola persona. Scoprire, andare, penetrare nel mondo che sta al di là del mondo che si vede, significa entrare, secondo Flavinsky, nella coscienza onniumana, cioè in una coscienza umano generale, che non è riconducibile a un singolo, a una singola persona. È una intera comunità che si rispecchia nel lavoro del pittore. Ecco, questa non autoralità dell'immagine iconica è molto interessante, serve di nuovo a dire una particolare percezione che ha la spiritualità ortodossa del fatto che la penetrazione in profondo della vita comporta sempre in qualche modo un annullamento della propria pretesa di imporsi come il soggetto di questa penetrazione. È qualcosa che l'uomo coltiva, è qualcosa che l'uomo lascia essere. No, l'intuizione, il momento di illuminazione dell'esperienza artistica non è mai, secondo Florienzi, e qui credo che tocchi qualcosa di profondamente vero, non è mai soltanto il prodotto del tuo sforzo, è qualcos'altro, è la tua capacità di ascoltare qualcosa che viene dall'esterno, di un dono che proviene dall'esterno, di un dono che proviene da un altrove, in qualcosa che accade e che tu lasci essere, lui dice, lo amplifichi. Il pittore è colui che amplifica il suono di Dio, la luce di Dio, il darsi, il farsi vedere di Dio. Gli dà come dire amplificazione, gli dà aria, gli dà spazio, però non è lui che lo produce. È profondamente antisoggettiva la sua concezione dell'immagine. L'immagine è qualcosa che c'è da sempre. È come, lui usa mi pare che nelle Porte Regali, usa questa similitudine. Tutti da bambini abbiamo passato su un foglio di carta una lapis con sotto una moneta ed è venuta fuori l'immagine della moneta. Dice, l'icona è così, cioè tu stai facendo una cosa e viene fuori un'altra, perché quello che deve venire fuori non sei tu che lo decidi, quello che deve venire fuori sono gli eterni, le eterne forme che sono l'invisibile, perché altrimenti tu ti creeresti questa cosa. Ancora una volta dicevo, è uno dei primi che è entrato in questo grande dibattito, e ha ripreso questo grande dibattito che occupò tutto il primo millennio del cristianesimo, sul che cosa voleva dire rappresentare Dio, perché rappresentare Dio può essere una grandissima bestemmia, Dio non ha forma, no? Può essere una enorme pretesa, come è possibile dare un contorno, dicevano i bizantini del IX secolo, dicevano perigrafen, cioè scrivere il contorno di Dio, non può essere contenuto dentro delle linee e dei colori. Ebbene, invece, proprio la tradizione della teologia bizantina a cui si riferisce Florensky riesce a esprimere la potenza della possibilità dell'umano di rappresentare l'invisibile pensandolo in questi termini: è l'invisibile che si fa vedere se io coltivo gli spazi in cui lui si manifesta, se io apro degli spazi perché l'invisibile si manifesti. Io non faccio altro che aprire questi spazi, non li definisco, non li perigrafo, ma lascio che essi avvengano. Ora, tutte queste, e così chiudo, tutte queste esperienze del simbolico, della trasparenza e della traslucidità Secondo me dicono bene quello che era la personalità di Florensky. Florensky viene ricordato da tanti altri suoi contemporanei come una persona estremamente capace a lasciarsi penetrare dalla situazione, dal pensiero dell'altro, no? Sergej Nikolaevich Bulgakov, che è un altro teologo di questo periodo, che emigrerà in Francia, quindi vive molto più tempo di Florensky, era già più anziano, era già 10 anni più anziano di lui, diceva Florensky era come una spugna. Io quando lo incontravo sentivo che tutto quello che io avevo da dire potevo dirlo, con altri io non riuscivo a dirlo. Allora questa esperienza del poter dire con un altro le cose, perché è come se l'altro le assorbisse, cioè tu magari vuoi dirgli a tutti, ma solo a qualcuno riesce a dire questa cosa. Perché? Perché questo qualcuno te lo sta facendo uscire. Ecco, è lo stesso tipo di esperienza che c'è qui nell'immagine, nel nome, nel culto, cioè lo sforzo, l'impegno, sono tutti elementi estremamente importanti nella vita dell'uomo, nel cammino di conoscenza, nel cammino di ricerca, però non è questa dimensione di attività che produrrà il risultato più grande, e quando invece questa dimensione di attività semplicemente fa un grande vuoto dentro cui appaiono le cose. E l'emblema di questa cosa per Florensky è la croce di Cristo, è la kenosi. La kenosi di Cristo, lo svuotamento, non è l'annullamento. Lo svuotamento è la generazione di un grembo che potrà contenere qualcosa di più grande che non sarebbe stato possibile contenere se non si fosse creato questo svuotamento stesso. Mi fermo qua.
Penso che dalla presentazione di Florensky fattaci da professor Lingua abbiamo colto quello che per molto tempo si è auspicato, che la Chiesa tornasse a respirare a due polmoni. Questa frase che la si attribuisce originariamente a Teofane Recluso, ma è tanto amata anche da Giovanni Paolo II, no? Lui auspicava che la Chiesa tornasse a respirare a due polmoni, perché noi occidentali abbiamo bisogno di respirare anche col polmone orientale. E dalle cose che abbiamo ascoltato penso che abbiamo proprio compreso il perché. E con la Chiesa in divisa è questa, la Chiesa in divisa è questa apertura non soltanto intellettualistica come quella, io penso alla tradizione tomista, penso che i grandi problemi, ecco, della teologia siano nati, non voglio essere critico, ma quando è uscita dai monasteri, ecco, in qualche modo, quindi con l'università, con Tommaso, e con tutto il merito per Tommaso ovviamente, no? Però è una teologia fatta di testa, un pensare, un parlare di Dio a livello intellettuale ha fatto perdere tutto il resto, cioè questa capacità di andare oltre sotto la buccia, ecco, a vedere veramente la radice. E quindi grazie di questa veloce ma approfondita presentazione, anche perché Florensky non è assolutamente un personaggio semplice, e da presentare in 50 minuti è stato veramente bravo, sì. E adesso io lascerei spazio ovviamente a degli interventi, ma il primo potrei farlo io a livello molto pratico. Fortunatamente In italiano sta per essere pubblicato, penso, tutto, si può trovare tutto in italiano di Florensky, anche se è un personaggio conosciuto soltanto negli anni 90, no? In realtà, qui da noi. Io mi chiedo, però, chiedo a te se come avvicinarsi per non spezzarsi i denti subito con la letteratura florenziana. Perché dico questo? Perché proprio ne parlavo forse oggi a pranzo, che se volessimo accostare la colonna e il fondamento della verità, che è l'opera principale di Florensky, è stata tra l'altro riedita da pochissimo dalla San Paolo, tra l'altro nella forma originaria, nella forma integrale, curata da Valentini, mi sembra. Sì. È un po' pericoloso, penso, perché ci sono tantissime citazioni in greco non tradotte, in ebraico, e era un poliglotta, tra l'altro, Florensky, no? Non so, cosa consigli, cosa costare, ecco, per primo?
Raccogliamo un po' di domande o interventi o suggestioni.
Sì, io vorrei due cose velocemente. Una legata all'inizio della relazione, al discorso dell'illusione dell'Occidente. Mi chiedevo se non si può in qualche modo pensare che proprio chi ha costruito il totalitarismo abbia sposato questa illusione dell'Occidente, tradendo per primo quindi l'anima russa, cioè questo costruire il palazzo di cristallo in cui nessuno vorrebbe abitare sia già un tradimento proprio dell'anima russa. Poi una cosa invece più legata a Florensky, che non è stata toccata stasera, ma insomma è una cosa che mi ha sempre molto incuriosito, questa strana e secondo me poco credibile ostilità di Florensky, che non è mai ostile a nessuno, anche a comprensione per tutti, persino per i propri carcerieri, ecco. Un'ostilità invece è una condanna totale nei confronti di un personaggio che secondo me invece per certi versi gli somiglia, che è Dostoevskij.
Sì.
Cioè io vedo per esempio in quella pagina bellissima del diario in cui lui incontra la verità e si chiede ma è possibile tutti quelli che sono venuti prima, quelli che non hanno l'occasione di incontrare la verità, per loro non c'è la salvezza. Sono parole che secondo me avrebbe potuto dire proprio Dostoevskij.
Sì, su questa seconda domanda sono un po' più... Comunque, cominciamo dalla prima, che è molto... cioè, io personalmente credo che per uno che volesse leggere Florensky un primo testo, il primo testo che consiglierei è la traduzione italiana di Iconostas, che Medusa ha tradotto Iconostasi ed è una nuova traduzione che è uscita da poco. E però è più conosciuta come Le porte regali, che è tradotta da Modesto per Adelphi. La traduzione di Modesto è su un testo precedente, invece la traduzione di Medusa è sull'ultima cosa. Poi, per chi è interessato alle cose più spirituali, e c'è una raccolta che ha fatto Valentini insieme con Jacques, che si intitola, adesso il titolo, io quelle robe lì le ho guardate in originale, vediamo un po' se c'è qui, oh santi Dio, come si intitola, della PM.
Il cuore cherubico.
Ecco, esatto, il cuore cherubico. Quei testi lì sono semplici, sono abbordabili perché sono alcune prediche, sono... Con la colonna del fondamento della verità la lascerei un po' dopo aver fatto un po' di altre letture, perché un'opera è un capolavoro della letteratura mondiale, è un capolavoro della filosofia del Novecento, quindi è una sintesi, tra l'altro scritta a 32 anni, quindi è una sintesi enorme. anche difficile da penetrare se uno non ha una buona conoscenza dei padri della Chiesa, perché lui aveva una buonissima conoscenza dei padri della Chiesa e c'è una grossa presenza di Gregorio di Nissa, di Basilio, dei padri bizantini, Giovanni Damasceno, dei teologi bizantini anche meno noti, tipo Palamas, e quindi insomma. Poi ci sono tante introduzioni, io mi sono portato, questa conferenza mi ha dato l'occasione di leggere questo libro che mi avevano mandato di Silvano Tagliagambe, Come leggere Florensky, che ho trovato molto bello, ho trovato molto sintetico, molto, ed è della Bompiani, molto veritiero, molto onesto nei confronti anche di certi elementi che io quando ho studiato Florensky mi sono reso conto che certe cose non si capivano, cioè adesso non si capivano significa che le ha scritte male, non le capivo, molto più onestamente, cioè non sono arrivato a, cioè ho provato a costruire in quel libro lì che è esaurito da una decina d'anni, non ho più avuto il coraggio di fare una seconda edizione perché poi essendo uscite tutte le traduzioni in italiano, lì io avevo tentato delle mie traduzioni, bisognerebbe riprendere tutto da capo, andare a vedere tutte le traduzioni, vedere se le traduzioni erano ben fatte, se quello che dico sul russo corrisponde poi a quello che c'è adesso nelle traduzioni italiane, un lavoro che ho deciso che non era opportuno che facessi perché altrimenti avrei rubato troppo tempo alla mia vita, però è un personaggio che vale la pena, sono delle buone letture anche la colonna del fondamento, anche il significato dell'idealismo è una lettura molto interessante. Poi chi si occupa di arte, lo spazio e il tempo nell'arte è senza dubbio la sua opera più importante, un librone anche questo tradotto da Delfi, dove lui applica la sua, dove dà un esempio di lettura dell'arte. Le sue domande, la prima è una domanda molto interessante, io ho sempre avuto questa impressione insieme con Bulgakov, Florensky non tratta tanto la questione del totalitarismo, perché non è interessato, questo è un altro elemento che mi ha sempre colpito, non è interessato alle dimensioni politico-sociali, cioè lui è un ontologo, gli interessa la realtà, lo studio della realtà, la relazione con gli altri, però come singoli, non tanto come comunità. Però per esempio Bulgakov sostiene questa stessa cosa con altre parole, cioè dice il grande tradimento della rivoluzione è stato un tradimento dell'anima cristiana russa, perché la rivoluzione è diventata un tentativo di tradurre, di secolarizzare l'escatologia cristiana trasformandola, cioè l'attesa di un mondo migliore, cioè la spinta messianica che c'è nel cristianesimo, la spinta utopica che c'è nel cristianesimo, portando sulla terra l'obiettivo escatologico, per cui pensando di poter raggiungere quel momento di realizzazione sulla terra, cioè dimenticando il peccato originale, dimenticando quello che appunto il cristianesimo, la tradizione ebraico-cristiana chiama peccato originale, cioè la limitatezza dell'uomo, il fatto che il male nell'uomo è estremamente importante, quando tu non lo riconosci, quando tu non lo dichiari, diventa ancora più forte, quando tu non lo dichiari perché già ti ha sopraffatto. E questo è sicuramente molto simile a quello che diceva lei, cioè c'è questo paradosso nel totalitarismo sovietico, che è molto più difficile da trovare nel totalitarismo del fascismo, nel totalitarismo del nazismo. Il totalitarismo sovietico è nato su una grande idea di giustizia, no? Quindi su un'idea che è profondamente radicata dentro il cristianesimo, dentro l'esperienza religiosa, un'idea di equità, e poi si trasforma in tutt'altro. Allora ci deve essere qualcosa per cui questa grande idea iniziale è stata trattata in termini tali per cui non ha potuto sviluppare degli effetti positivi. Questo è l'ideologia, Cioè, quando un'idea si sclerotizza e diventa una necessità, un meccanismo, un precostituito modo di definire il darsi stesso concreto di quest'idea, cioè diventa ideologia, io credo che lì subentra questa dimensione per cui il punto di partenza non corrisponde più, il punto di arrivo non corrisponde più assolutamente col punto di partenza. E in mezzo c'è la tragedia che sono stati 70 anni del totalitarismo sovietico. Io mi ricordo nel 1991 che la prima impressione che ebbi arrivando in Russia fu la paura che tutti avevano di dire realmente quello che pensavano. Anche in famiglia, io vivevo in una famiglia, non si diceva, ma tu chiedevi, non si diceva mai proprio questa specie di grande società controllata dove tutti possono essere potenzialmente le spie che ti fanno morire. Tra l'altro Florensky è anche vittima di un intrigo di questo genere, perché un altro appartenente all'intelligenza russa lo accusa, inventandosi un'accusa nei suoi confronti per poter essere liberato, e poi non lo liberano e finiscono tutti e due nello stesso campo di sterminio e muoiono tutti e due vittime di questo. Cioè, vedete che poi c'è questa specie di circolarità malefica per cui tu pensi di liberarti accusando un altro, ma in realtà sei dentro una rete che distrugge tutti, il carnefice diventa vittima di se stesso, e la storia dell'Unione Sovietica è questa, questa cosa qua. Ecco, la questione di Dostoevskij e anche di Tolstoj, perché anche nei confronti di Tolstoj questo è un altro enigma di Florensky. Io credo che ci fosse in questo una sensibilità diversa nei confronti del tema del male. Cioè in Florensky c'è una dimensione in Dostoevskij c'è una dimensione che Florensky definirebbe diabolica. Florensky è più trasparente, ha forse riflettuto soltanto negli ultimi anni della sua vita questa questione del tragico dell'esistenza. Cioè quando si è trovato nei campi di sterminio, nel lager prima, nel gulag poi, ha riflettuto questa, però l'ha sempre affrontato, io credo che fosse proprio una sua sensibilità, cioè anche fino all'ultimo giorno lui ha sprizzato energia, no? C'è un bellissimo testo, chissà se lo trovo, di una testimonianza, che avevo anche citato su questo libro, di un suo compagno di cella, ecco, guardate qua, combinazione, Favorsky ricorda di averlo incontrato, scrive ai figli di Florensky dopo i 45, ricorda di averlo incontrato nel settembre del 37, quindi lui è morto a dicembre, gli ultimi due mesi, no? In una lettera ad uno dei nipoti di Florensky così lo descrive: il vostro nonno Pavel è stato molto amato nelle isole Solovsky, era un filosofo geniale, umile e coraggioso. La mia impressione di tutti i prigionieri che condividevano il suo destino in merito a Florensky era di un'alta spiritualità, benevolenza nei confronti di tutti gli uomini, ricchezza dell'animo anche nella tragedia, tutto ciò che rende grande un uomo. Secondo me la sua tonalità emotiva era diversa da quella di Dostoevskij, per cui c'era questa dimensione, come dire, di energia assoluta anche nel male, di capacità anche nel male, si vede bene dalle lettere, di affrontare con un sì più grande, e questa è diversa dalla tonalità emotiva di Dostoevskij. Questo è l'unico tipo di spiegazione che mi do, perché per esempio a lui piaceva tantissimo Pushkin, che è un autore che, se lo si legge, appare più superficiale di Dostoevskij. È un grande autore, adesso dire che Pushkin è superficiale è un peccato mortale, però la grandezza, la profondità psicologica di Dostoevskij Pushkin ha una minore profondità psicologica, magari ha una capacità estetica di formulare le cose, però non ha la stessa profondità psicologica. Non saprei darle un'altra spiegazione di questa cosa.
Qualche altro intervento?
Io ricordo una frase di credo di averlo incontrato in una lettera scritta ai figli, laddove testualmente dice: siamo sempre e solo dei catecumeni alla porta della Chiesa. Questo è un indice particolare della sua spiritualità.
Sì,
posso soffermarsi un attimo su questo?
Sì, questa è una cosa molto interessante, un'idea che lui aveva, cioè quella della estrema. E si riferisce al testo evangelico del servo inutile, no? Cioè anche il pastore, anche il pope, anche il prete non è mai degno di entrare, siamo sempre davanti alle porte regali, perché siamo sempre in attesa di poter passare. Voi sapete che la Chiesa ortodossa ha questa iconostasi che divide come se fosse uno schermo, no, con immagini, che divide la parte dove avviene il culto della consacrazione dall'altra zona. Ecco, noi siamo sempre lì in questa fase di attesa, perché dirsi una volta già definitivamente dentro la Chiesa sarebbe non riconoscere questo percorso di ricerca continua. Lui da questo punto di vista fino all'ultimo ha cercato di essere fedele alle sue radici, ma non ha mai detto: io ho raggiunto le mie radici. Cioè non esiste il definitivo, in questo ha proprio un senso profondo che il definitivo non è storico. Noi non possiamo mai dire definitivamente, anche il giudizio nei confronti degli altri. Adesso parlavamo del caso di Dostoevskij, però se leggeste le sue lettere, chi l'ha letta l'avrà visto, più volte chiede ai figli di non giudicare, di non essere invidiosi, perché noi non sappiamo realmente, sono magari delle cose semplici, però danno il senso dell'umiltà, del non poter mai dire che si è cercato, che si è trovato, si sta ancora sempre cercando, perché la ricerca è questo, la ricerca scientifica è questo, la ricerca filosofica è questo, la ricerca spirituale è per eccellenza questa cosa. Io pensate come cosa vorrebbe dire: ho trovato Dio, no? Sarebbe sì, certo, hai trovato un'esperienza di lui, ma la ricomincerai da capo, ci saranno dei momenti in cui arretrerai enormemente, sarai enormemente lontano da questa cosa, dalla verità. E quindi credo che questo fosse un po' un simbolo anche del modo in cui lui sperimentava il suo rapporto con la Chiesa, perché ha un grandissimo amore nei confronti della Chiesa ortodossa, ma un amore che è fatto di un rispetto tale per cui non si è mai sentito parte della gerarchia della Chiesa, no? Era un umile prete di campagna. Sergei Passad, il paesino in cui viveva, è un paese di campagna. Io sono andato a vedere, una casa di campagna la sua, non apparteneva alla grande elite della Chiesa ortodossa, era un umile prete ortodosso, e non ha mai voluto entrare nei ranghi della Chiesa, perché per lui il servizio era rimanere al proprio posto, fare bene quelle cose lì, e non senza avere l'ambizione di. Questo secondo me è anche uno stile spirituale molto interessante, perché l'ambizione di conoscere e di essere precisi, di fare bene le cose, è una grandissima ambizione, ma non si sovrappone, non si identifica per forza con l'ambizione del potere. E in fondo tutte le istituzioni, stare alla porta di un'istituzione è come dire amarla, ma anche dire: non voglio essere parte di quel dell'irrigidimento di potere che può costruire questa istituzione.
conosco il personaggio, però mi ha colpito questa sua filosofia pratica, no? Rispetto alla filosofia occidentale, molto così concettuale. Però mi viene da pensare che forse lui era attinto, forse, non so, è una domanda, dai libri sapienziali biblici. Può essere che lui abbia una, cioè più che dalla cultura greca, lui abbia attinto da questa cultura, dai libri sapienziali, che è anche quella una filosofia molto pratica, molto quotidiana.
Provo a risponderle prima da un punto di vista filologico e poi cercando la ratio di quello che dice, il senso profondo di quello che lei sta cercando di dire. Dal punto di vista filologico, la presenza dei sapienziali nei testi di Florensky non è così importante, sono molto di più i testi profetici. Sì, c'è qualche uso dei salmi, c'è l'uso del concetto di sapienza di Sofia preso dal libro dei Proverbi, però non è così rilevante. È rilevante la dimensione sapienziale del sapere, questo sicuramente. E se lei guarda, i sapienziali in fondo sono il momento in cui l'ebraismo incontra e incrocia la cultura greca, no? Il primo momento di incrocio di queste due culture. Quindi perché Florensky ama moltissimo Platone e non legge, non studia Aristotele? Ama Platone perché Platone ha una dimensione sapienziale, ha una radice nell'esperienza spirituale sapienziale molto più di Aristotele. Quindi la ragione ultima della sua domanda è vera, cioè c'è una sensibilità sapienziale, ma nel senso proprio della sapienza vitae, della sapienza della vita. Perché il sapere, la parola istina in russo, che lui usa moltissimo, che vuol dire verità, ha la stessa radice del verbo yest, che significa respirare. La verità è il respiro, cioè la vita, non è mai una teoria, non è mai un insieme di parole messe, una formula. Quella non è istina, quella non è la verità, è una pravda, è una verità pratico, utilizzabile tra le tante. La sapienzialità è proprio questa cosa qui. Quindi, insomma, se dovessi dirgli, la radice, le fonti non sono dei libri sapienziali, cioè usa i testi biblici, un po' tutti i testi biblici, quindi anche testi sapienziali ce ne sono, però non è particolarmente vicino alla sapienza di Israele, no? A quella che von Rath chiamava la sapienza di Israele, ma è questo mondo della sapienza della vita, della sapienza che non è la sapienza pratico-pratica, questa è un'altra cosa che spesso si confonde un po', non è il, come dire, saper bene fare praticamente le cose, destreggiarsi, amministrare bene la propria vita, qualcosa di molto più complesso, perché in alcuni casi produce anche l'incapacità di amministrare la vita, e sapere che non c'è una tecnica che risolve la domanda della vita, ma c'è un sapere che si costruisce facendolo, che c'è un sapere che si costruisce sperimentando la relazione con la vita. Cioè la dimensione, l'indice è interno all'esperienza, non è esterno, non è una regola che tu dall'esterno applichi, ma è una regola che dall'interno emerge, quindi non c'è qualcosa di precostituito rispetto alla vita, ma la vita ti insegna attraverso quello che usa, cioè la difficoltà, lo scacco, eccetera, ti insegna a capirne la regola. E questo io credo che sia un elemento molto, molto sapienziale, ecco. Quindi ci sia questo legame.
Bene, allora l'orologio ci dice che è giunto il momento da buon cunese, ecco, di andare a...
Io dormo col galine, sono uno che va a dormire presto.
Andare a riposare. Noi ringraziamo veramente il professor Lingua per questa introduzione e mi auguro che veramente si possa approfondire attraverso qualche lettura questa splendida figura, perché lo merita. Come merita conoscere e leggere qualcosa del prossimo personaggio che verrà presentato a metà dicembre, se non sbaglio...
Il 13 dicembre.
Che è Vladimir Solovyov. Sarà il professor Riconda.
Ecco, io vi faccio tanta pubblicità del professor Riconda perché è stato uno dei miei maestri, quindi vi invito a partecipare perché è una persona veramente profonda e sarà una bellissima esperienza, ve lo testimonio io.
Quindi possiamo... andiamo sul sicuro.
Andate sul sicuro.
Va bene. Buonanotte a tutti, grazie.
Thank you.